Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Saranno loro a lavorare e quei vigliacchi di sfruttatori saranno loro a
Buonasera a tutti, siamo in diretta su Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Quest'oggi vi andiamo a consigliare l'ultimo libro di Valerio Evangelisti, Il sole dell'avvenire, vivere lavorando o morire combattendo, edito da Mondadori. E tra pochissimo infatti ci metteremo in collegamento proprio con l'autore per parlare direttamente con lui di questo testo. Per prima cosa vi ricordo i contatti di radiazione, come sempre al nostro numero 388-4292-504, oppure potete interagire con noi tramite le nostre pagine Facebook e Twitter. E venendovi anche a dare qualche dato relativamente al libro, come vi stavo dicendo, si tratta dell'ultimo testo di Valerio Evangelisti che, distaccandosi, come leggiamo dal fronte copertina, dai temi narrativi che lo hanno reso noto, soprattutto con tutta una serie di romanzi, tra l'altro di cui abbiamo già parlato in passato, soprattutto inerenti alla pirateria, ma non solo, e racconta in questo romanzo di ampio respiro le vicende di alcune famiglie di braccianti e contadini romagnoli. Andiamo dall'epoca post-risorgimentale fino alle soglie del 1900. E sono storie infatti in cui si intrecciano tutta una serie di protagonisti, tra cui Attilio, l'ex garibaldino che sperimenta tutte le forme possibili e le miserie del precariato, così come sua moglie Rosa, anche lei vittima dello sfruttamento e dell'arroganza padronale, il loro figlio Canzio, che è il ribelle per indole e attratto dall'azione e dalla politica, e assieme a loro, che sono i personaggi principali della famiglia Verardi, si muovono tutta un'altra serie di personaggi turbolenti e litigiosi, anche spesso realmente esistiti. e sono tutti coloro che saranno costruttori di un sole dell'avvenire che di fatto non verrà purtroppo a sorgere. E un testo che ovviamente ci sentiamo vivamente di consigliare, che io personalmente ho davvero divorato in pochissimi giorni, e quindi vi lascio a un altro piccolo stacco musicale in modo tale proprio da contattare direttamente Valerio Evangelisti.
Se non ci conoscete, guardateci la bocca. Siamo l'Emilia Rossa, siamo l'Emilia Rossa. Se non ci conoscete, guardateci la bocca. Siamo l'Emilia Rossa, siamo lavoratori, viva la libertà. Se non ci...
Ed eccoci, siamo in diretta con Valerio Evangelisti, come vi stavamo preannunciando. Ciao Valerio.
Ciao.
E stavamo appunto molto molto brevemente introducendo il testo e i suoi dati, e partendo da una domanda molto banale, ti chiederei intanto, beh, ovviamente ti ringrazio per il contributo che dai quindi qui su radiazione.info. E ti chiederai appunto banalmente come e perché hai scritto questo testo.
Sì, si è trattato del ritorno a un tema che avevo già sfiorato in passato, nel senso che io mi laureai con una tesi che abbracciava il periodo del romanzo e le organizzazioni politiche che vi descrivo, questo 30 anni fa. Ora, in molti, dopo che mi ero interessato al movimento operaio americano in una serie di romanzi, mi chiedevano come mai invece trascurassi il movimento operaio italiano, quasi che non ne fossi capace, diciamo. Allora ho accolto la sfida e ho ripreso in mano le vecchie tematiche, trasformandolo in un romanzo che poi è il primo di tre parti.
Sì, infatti abbiamo appunto accennato agli ascoltatori di Radiazione che stiamo parlando del testo Il Sole dell'Avvenire, tratto, suppongo, dal giornale che frequentemente viene menzionato nel romanzo e espressione, insomma, di un ideale che conosciamo bene. Tra l'altro un romanzo, lo accennavo proprio molto brevemente, in cui ci sono personaggi realmente esistiti. Tra l'altro proprio nella rivista Blow Up di questo mese viene menzionato in un articolo il violinista socialista Carlo Brighi. E visto che appunto parliamo di personaggi realmente esistiti, ti chiederai magari se puoi spiegare per gli ascoltatori di Radiazione quali sono le fonti a cui maggiormente ti sei le fonti che maggiormente hai utilizzato per questo romanzo, oltre al libro Storia del Partito Socialista Rivoluzionario che giustamente citavi.
Ecco, quella storia del Partito Socialista Rivoluzionario era la mia tesi e io non ho mai gettato via i microfilm con le collezioni di giornali dell'epoca. Avevo quindi una massa consistente di materiale, nonché di libri e di documenti anche relativi a quel periodo. Parliamo dell'ultimo ventennio dell'Ottocento. Quindi mi è stato facile riprendere in mano quelle cose e andare a cercare le tracce di cose ormai dimenticate. Per esempio, il Partito Socialista Rivoluzionario non lo ricorda quasi nessuno praticamente, eppure precedette il Partito Socialista Italiano e per un certo tempo ne costituì in qualche modo un'alternativa, con due sedi principali, l'Emilia Romagna, soprattutto la Romagna e Padova.
Sì, tra l'altro una cosa che un aspetto che sicuramente mi ha colpito molto è il fatto che indubbiamente questo romanzo, come dicevamo, va dall'epoca post-risorgimentale fino alle soglie del Novecento, però tratta tutta una serie di tematiche che purtroppo sono molto molto attuali, come l'altissima precarietà. Parliamo di tempi e di condizioni molto diverse, però sentir parlare comunque di altissima disoccupazione, piuttosto che, come accade ai nostri personaggi qui nel testo, dei passaggi, dei numerosissimi passaggi da un lavoretto all'altro e dell'impossibilità di mantenere una famiglia, mentre invece i proprietari terrieri, i banchieri e i padroni in generale si arricchiscono ed elargiscono sempre meno briciole in nome della crisi, tutto questo effettivamente non ci suona nuovo, e quindi questo testo direi che capita anche in una fase particolare.
Non ci capita a caso, perché uno dei temi che volevo affrontare era proprio quello del precariato, e di andare a esplorare i primi tentativi di auto-organizzazione del proletariato precario, certo molto diverso da quello di oggi. Lo avevo già fatto riguardo alla classe operaia americana con il romanzo One Big Union, per esempio, dove si trattava di un sindacato rivoluzionario americano che riuscì in qualche modo a organizzare coloro che nessun altro riusciva mai a organizzare. Ma la cosa è avvenuta anche in Italia a suo modo, per cui questa sollecitazione mi ha portato a occuparmi dei lavoratori di questo tipo, che venivano definiti e sono definiti ancora oggi braccianti. Però è una denominazione molto generica, perché per bracciante si pensa l'operaio agricolo. In realtà a quell'epoca, fino all'Ottocento, il bracciante non svolgeva solo lavori nell'agricoltura. L'agricoltura gli dava 200 giornate circa in un anno di lavoro, mal pagate. Ma lavorava anche in altri settori, poteva essere impiegato nelle bonifiche, che allora riguardavano terreni paludosi estesissimi che oggi non esistono più, oppure poteva essere impiegato in lavoretti, dallo spazzare i camini allo spazzare la neve durante l'inverno, una serie di lavori che ne facevano una figura non professionale, di lavoratore senza caratteristiche professionali. Allora diventava molto difficile organizzare questo tipo di persone, perché fra l'altro si spostavano, andavano là dove c'era lavoro. Non era una dimensione enorme come gli Stati Uniti, ma sicuramente passavano da una zona all'altra, delle regioni come il Veneto, come l'Emilia-Romagna, alla ricerca di un qualche lavoro. Si trattava di organizzarli, ebbene ci fu chi riuscì e li portò anche a delle piccole conquiste, ed erano i cosiddetti socialisti rivoluzionari, vale a dire una variante poi dell'anarchismo. Erano anarchici che ammettevano la partecipazione alle elezioni. Costoro in effetti costituirono le prime organizzazioni di braccianti, le prime cooperative, qualcosa di assolutamente diverso da quello che oggi sono le cooperative, e le prime leghe di resistenza.
Sì, tra l'altro un passaggio proprio relativo anche ad un portare il testo anche all'attualità, lo vorrei leggere per gli ascoltatori di Radiazione a pagina 51, quando relativamente proprio allo sfruttamento esercitato a danno dei braccianti e non solo, si dice: raccomandavano di tirare la cinghia per far uscire il paese dalla stretta del debito. Loro, i notabili, la cinghia invece la allargavano. La povertà non era per tutti. Teoria corrente al governo era che un maggior benessere per i privilegiati creasse posti di lavoro e col tempo risolvesse il problema della miseria. Col tempo. e anche questo passaggio, così come tantissimi altri, sono molto indicativi e, come dicevo prima, anche se i tempi e le condizioni sono diverse, riscontriamo delle analogie, insomma, che ci riportano a delle problematiche che fondamentalmente sono di sistema. E ti vorrei anche chiedere un'altra cosa. Ho letto con piacere che il libro è anche in ristampa, e questo probabilmente è indice dell'interesse dei lettori non solo in Romagna ma anche in tutta Italia. E tu hai avuto questo sentore?
Sì, si vende non a livello di best seller, ovviamente, anche perché non ho avuto praticamente neanche una recensione. È la prima volta che mi capita. Non è stato recensito da nessuno, però io mi trovo a parlare le volte in cui giro per presentarlo, mi trovo a parlare con sale piene. Qui da noi è chiaro che in Romagna, in Emilia, è chiaro che c'è anche un motivo nostalgico, anche il fatto che tantissimi qua hanno origini contadine, insomma, anche nella stessa Bologna, città tra in passato tra industria e campagna. Però l'interesse più ampio, secondo me, e in effetti ricevo inviti un po' da tutte le parti d'Italia. Non posso andare dappertutto, ma mi hanno invitato a Palermo, mi hanno invitato a Roma. Si vede che ho toccato un argomento giusto. Questo non ne farà, ripeto, un best seller, no, però anche non so quanto di buona voglia l'editore, che non gli ha dato nessuna pubblicità, ha dovuto farne una seconda edizione.
Sì, tra l'altro molto bello il fatto che il testo non ovviamente si concentra soprattutto sull'Emilia Romagna, però non solo, nel senso che ci sono tutta una serie di accenni anche ad altre regioni. Per quanto riguarda il Veneto, ad esempio, si ricorda la protesta alla boie, quindi appunto risalente a un proverbio del Rovigotto secondo cui una pentola bolle bolle poi trabocca, e si riferisce proprio alla rivolta con gli scioperi per ottenere gli aumenti salariali, e una rivolta tra l'altro che, come alcune in Romagna, non aveva dei capi veri e propri, a parte alcuni, ma che sicuramente si fece sentire.
Certo, certo, ma voi dovreste, non sapete, perché il romanzo poi non ne tratta, perché parla appunto incentrato in Romagna, ma Padova, Monselice, Este sono state le capitali del Partito Socialista Rivoluzionario fuori della mia regione. Un certo Carlo Monticelli, anarchico e poi socialista rivoluzionario, è stato un personaggio di grandissimo rilievo, fra l'altro poeta e autore di moltissime canzoni poi rimaste storiche nel movimento operaio. Quindi diciamo che l'afflato non era regionalistico, tanto è vero che poi a un certo punto, come racconto nel libro, vanno addirittura a combattere all'estero, a combattere in rivoluzione altrui.
Esatto, tra l'altro io in realtà a suo tempo, quando finì la laurea triennale a scienze politiche, ho avuto modo un po' di studiare quanto stavi dicendo adesso, e poi mi ha fatto anche piacere vedere nominati Cavatori Apuani, visto che geneticamente io arrivo da lì. E quindi sicuramente un libro appunto che ha toccato molti aspetti storici e non solo interessanti, un libro che comunque fa parte di una trilogia. E vorrei chiederti appunto se magari anche riguardo a questo, riguardo al fatto che è il primo testo di una trilogia, se ci puoi anche dare qualche anticipazione.
Sì, anzitutto vabbè, il sistema della narrazione sarà lo stesso. Si continua la storia di queste famiglie, che non sono di famiglie di protagonisti dell'epoca, è gente che vive le trasformazioni politiche, sociali, economiche e in qualche modo acquista una coscienza politica standoci in mezzo. Quindi diciamo che l'ottica è la stessa, per dire la storia vista da piccola gente che non la determina, o almeno non si accorge che la sta determinando. Poi si continuerà con questo primo volume, diciamo che il sole dell'avvenire non appare all'orizzonte, invece apparirà nell'epoca immediatamente successiva, cioè nei primi anni del Novecento, i movimenti di massa sindacali e politici acquisteranno un peso notevole fino ad arrivare poi a veri e propri episodi insurrezionali. Il primo importante sarà la Settimana Rossa, poi la guerra inasprirà il tutto, verrà l'epoca, c'erano già stati i grandi scioperi dei sindacalisti rivoluzionari, cioè una variante del socialismo che prospettava lo sciopero generale illimitato come arma per abbattere il potere. Seguiranno nel dopoguerra, con una ulteriore radicalizzazione, l'occupazione delle fabbriche, non solo a Torino come di solito si pensa, ma praticamente in tutta Italia, e lì anche la nascita di delle prime avanguardie armate, chiamiamole così, le guardie rosse cosiddette, anche sotto influenza della rivoluzione russa. Dopodiché poi a quel punto ci si era spinti forse troppo in là, arrivò il fascismo e cominciò a distruggere tutto quello che si era costruito, vale a dire un tessuto enorme di organizzazione, ma direi di civiltà operaia e proletaria, attraverso le cooperative sì, ma anche attraverso le camere del lavoro, le leghe di resistenza, le case del popolo che furono molto importanti in questo senso, eccetera. Cominciò a essere tutto disfatto perché stava diventando vero contropotere. A quel punto poi i riformisti non seppero come gestire questa situazione e gli episodi di resistenza, come gli Arditi del Popolo, ma anche come altri gruppi meno noti, gli Arditi comunisti, le Guardie Rosse superstiti, eccetera, si impegnarono in una lotta armata solitaria e perdente, perché le istituzioni stavano tutte dall'altra parte. E quindi il sole dell'avvenire che era sorto viene spento. Il sole dell'avvenire, fra l'altro, è un'espressione di Garibaldi, l'internazionale è il sole dell'avvenire. Spento però non per sempre, perché nel terzo volume si vedrà come continua la cosa.
Sì, tra l'altro giustamente ricordavi che il fascismo non arriva casualmente, ma arriva proprio come risposta, come strumento che la borghesia adotta proprio per frenare quell'impulso che invece arrivava, come dicevi anche tu, dalla rivoluzione russa. E ovviamente ci auguriamo che il secondo e il terzo romanzo escano presto, così riusciremo insomma anche a presentarli sia in radio, ma magari anche venendo qua a Padova, se ti sarà possibile.
Sì, devo venire in aprile all'Altra Agricoltura, si chiama. Credo che sia il nome esatto.
Sì, conosciamo.
Ecco.
Speriamo poi di poter fare magari una presentazione anche qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, che è un quartiere insomma che continua a vivere delle trasformazioni interessanti, secondo noi.
Io ci sono stato sempre bene, verrò, ma prima di salutarvi voglio dirvi una cosa. Qua a Bologna, ma anche a Roma, anche a Milano, sono in corso delle lotte che sembrano quelle del primo del Novecento, di facchini, lavoratori della logistica, che hanno a che fare con crumiri che li picchiano, con ovviamente con la polizia, con tutte le forme di repressione possibili, immaginabili, arresto di sindacalisti. Ebbene, chi hanno di fronte? purtroppo hanno di fronte le cooperative, vale a dire quella cosa a cui i loro antenati avevano dato vita a suo tempo. Hanno di fronte sindacati che non assomigliano più per nulla a quelli che comincio a descrivere io e descriverò nel secondo volume. Ecco, io voglio che questi libri siano tacitamente dedicati anche a costoro, ai braccianti del XXI secolo.
Sì, tra l'altro proprio relativamente ai facchini è stata una vicenda ed è una vicenda che è una lotta, anzi, che abbiamo seguito e seguiamo molto come Radiazione, tant'è che c'è anche un programma specifico che si intitola Senza Padroni, che va in onda ogni mercoledì sera, che frequentemente ha contattato alcuni dei lavoratori e dei delegati proprio per parlare sia dello sfruttamento che della lotta necessaria che viene portata avanti.
Siete bravissimi e lo so, quindi a maggior ragione vi verrò a trovare volentieri.
Grazie mille, ti ringrazio ovviamente molto per il contributo, per aver presentato il libro, per aver dato insomma degli spunti agli ascoltatori e speriamo quindi di vederci presto.
Sì, ciao Alessia, buon
grazie
lavoro.
Ancora, ciao, a presto.
Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Rosso un fiore in petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nell'officina, dentro terra nei campi in mar. La plebe sempre all'operatina, senza ideale in cui sperar. Solo chiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futura umanità. Un gran spendardo al sol fiammante, dinanzi a noi glorioso va. Noi vogliamo per esso siano infrante le catene alla libertà, e la macchina sia alleata, non nemica il lavorator, così la vita rinnovata all'uomo darà pace ed amor. Solo chiamo l'ideale, nostro figlio vittoria, è nostro l'avvenire, più civile e giusta la storia, un'altra era sta per aprir, largo a noi all'alta battaglia, noi corriamo per l'ideale, via largo noi siamo la canaglia che lotta per il suo terminal. Solo chiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futura umanità.
E rieccoci con la diretta, sono le 18:59 e abbiamo appena sentito Valerio Evangelisti, autore del testo Il sole dell'avvenire, vivere lavorando o morire combattendo. Ora, come sempre, vorrei proporre alcuni degli stralci proprio per poter dare, come dire, qualche anticipazione proprio nel consigliarvi questo testo. E difatti, come stavamo dicendo anche prima, uno dei personaggi principali di questo romanzo è proprio Attilio Verardi, che si ritrova in una condizione continua di sfruttamento nel corso di tutti i vari lavori e lavoretti che viene a ricoprire. Quindi lui è uno dei tantissimi all'interno di questo romanzo che vive il problema della disoccupazione, della fame, del passare da un lavoro all'altro e dell'impossibilità di mantenere se stesso e la propria famiglia, mentre tutti i proprietari, tutti i padroni con cui ha a che fare continuano ad arricchirsi e anche a sbeffeggiarlo. E difatti uno dei suoi compagni gli dice: la classe padronale ha un solo punto sensibile, il portafoglio. È lì che bisogna colpire. Morto un padrone, ne subentra un altro. E il povero attentatore finisce male. Per accoppare il prepotente, bisogna mirare alla sua classe tutta intera. La miglior vendetta? Non dirmi che è il perdono, protestò Attilio un po' confuso. Fava si mostrò indignato. Per chi mi prendi? Mica sono un prete. Poi più calmo aggiunse: la miglior vendetta è quella di classe contro classe. Stroncare il padronato, bloccare i suoi guadagni, strappargli il potere. Ferito nei quattrini, il nuovo aristocratico comincia pian piano a indebolirsi, in attesa della coltellata decisiva, che può essere la lama di una ghigliottina o in alternativa la miseria per lui e la ricchezza collettiva di chi aveva sfruttato. E tra l'altro, all'interno di questo testo abbiamo anche tutta una serie di dibattiti proprio tra lavoratori, tra compagni, tra simpatizzanti e quant'altro, e ve ne leggo anche uno stralcio. Qui abbiamo un compagno che parla, interagisce con Rosa, che è invece la moglie appunto di Attilio. Tutte e due vogliono la stessa cosa, e si riferisce a socialisti ed anarchici. Una società senza Stato, in cui la proprietà individuale diventi collettiva. Per fare un esempio, Love Binidè, nella società futura, non sarebbe né del Conte Guarini, né dell'affittuario Raffaelli, né dei Minguzzi. Sarebbe del comune, che lo concederebbe in cultura a una cooperativa comprendente Minguzzi e altri ancora, finché tutta la comunità, dividendo il lavoro, ne trarrebbe un pieno guadagno, senza intermediari. Sono stato chiaro? Mica tanto. Pensa allora alla filanda, risponde. Apparterebbe al comune, ma sarebbe gestita da voi operaie. Sareste voi a nominare direttori e tecnici e a cambiarli quando volete. Attualmente la famiglia Ronchi riceve l'80% dei guadagni e vi paga 20 lire a settimana, multe a parte. Un domani potreste ripartire tra voi l'intero ricavato e decidere quanto riservare ai dirigenti che avete scelto. Il padrone è vero, sarebbe anche in questo caso il comune, eletto da uomini e donne. Rosa afferrava qualche elemento della spiegazione, anche se il quadro restava confusissimo nella sua mente. Pensò che le filandiere avrebbero nominato i capi reparto più svogliati e pigri e i capi più simpatici o più belli. Certo, non essere taglieggiate dalle multe sarebbe stato un bel passo avanti. Avrebbe dovuto rifletterci sopra.
Noi diamo il più fuori, fiori nella patria. più felice. Dai, molti li prendiamo e sempre in pari lì.
Eccoci, altra cosa sicuramente molto positiva del testo che oggi vi stiamo consigliando, Il sole dell'avvenire di Valerio Evangelisti, è anche la contestualizzazione e la descrizione dei paesaggi, dei luoghi in cui si snodano tutte le vicende e agiscono i personaggi che abbiamo nominato. E vi leggo anche uno stralcio in merito per poi passare ad un altro stralcio relativo invece a Rosa. Il gelo regnava sulla natura, nei cuori, nella vita sociale. Non raggiungeva le alture della rocca delle camminate, dato che Raffaelli era anche importatore di grano dall'America. Colpiva in basso, tra gli umili. Il governo Crispi, accecato dal dogma del libero mercato, non offriva riparo. Considerava l'importazione selvaggia un portato naturale del progresso e si guardava dall'imporre dazi, pur mantenendo quelli comunali. Piuttosto, accentuava l'azione repressiva, con arresti senza fine e multe esorbitanti, a chi turbava l'affermazione del libero scambismo. Socialisti, anarchici, repubblicani coerenti, democratici radicali e anche commediografi e poeti troppo coraggiosi. Questi i bersagli che le prefetture non si stancavano di segnalare. Nel mirino era chi incitava i poveri a scioperare e a manifestare. Non le banche, che lesinavano i crediti e speculavano sulla crisi con operazioni azzardate e qualche volta criminali. Erano la colonna portante dell'economia, non si poteva incrinarle. L'inverno, permanente, aveva nei dintorni di Meldola un suo periferico riflesso. La tensione si respirava con la brina e nascondeva disperazione. E la disperazione è senz'altro uno degli aspetti che più caratterizza proprio le vicende dei braccianti, dei lavoratori, dei disoccupati che proprio animano queste pagine. E proprio Rosa, appunto una delle principali protagoniste, si ritrova anche lei a svolgere tutta una serie di lavori molto pesanti, tra cui anche in Filanda, e anche lei si ritrova ad essere frequentemente sfruttata, anzi sempre sfruttata e sottopagata e derisa. Siamo noi che abbiamo troppa pazienza. Ho saputo di un episodio accaduto a Medicina presso Bologna agli inizi di quest'anno. I padroni di risaia avevano abbassato il salario delle risaiole a 75 centesimi al giorno. Le donne si sono messe in sciopero. Sono intervenuti i carabinieri, che ne hanno arrestate 7. Le altre hanno continuato a scioperare. Dopo pochi giorni i proprietari hanno ceduto e hanno concesso un aumento di 20 centesimi. Le operaie arrestate sono state rimesse in libertà. Questo è quanto dice Edvige, appunto una collega di Rosa, e quest'ultima invece osserva: noi siamo molto più deboli. No, siamo solo troppo rassegnate, ma prima o poi finirà. Ognuna di noi fa guadagnare a ronchi ben 3 lire al giorno, lo ha ammesso lui stesso. Il brusio nella sala aumentò di tono, tanto che il capo reparto tornò sui suoi passi e fece cenno a un paio di sorveglianti di disporsi ai due lati dell'ambiente. Si tornò a chiacchiere leggere, pronunciate a mezza voce. Il giorno di paga, Rosa ebbe una trattenuta di 1 lira, corrispondente a 2 multe. Non c'era male. Andò peggio per molte ragazze nuove. Alcune ricevettero somme ridicole, altre si trovarono addirittura in debito e non ebbero nulla. una giovane sciupata e magrolina, dopo aver litigato inutilmente con il contabile, mostrò alle compagne la monetina che rappresentava il suo compenso. Cominciò a gridare: «Non è giusto, è un furto, perché non scioperiamo?» Uno dei capi reparto si fece avanti, brandendo un corto bastone. «Tu!» le gridò. «Da oggi hai smesso di lavorare qui, prendi il tuo soldo e non farti più vedere!» D'improvviso un gruppo di donne cominciò a gridare: «Sciopero, sciopero, sciopero!» Il capo reparto arretrò, come spaventato. Il grido divenne generale: «Sciopero, sciopero!» Rosa, turbata, vide Edvice che si sgolava. Allora prese coraggio e urlò a sua volta: «Sciopero!» Alzò anche il pugno chiuso, come se volesse sfidare il cielo.
Ascolta Radiazione.
E tra l'altro, come si diceva anche prima con Valerio Evangelisti, questo testo non guarda solo alle numerosissime mobilitazioni dell'Emilia-Romagna o del Veneto o della Lunigiana e altri posti, ma si scioperava anche a Parigi, a Roma, a Londra, a Berlino, a New York. E si ricorda, questo lo traiamo appunto da pagina 397, come la Seconda Internazionale sembrava capace di mobilitazioni che la prima non era mai stata in grado di scatenare. E in queste, soprattutto nella seconda parte del testo, troviamo Canzio, che appunto è uno, come dicevamo prima, è un ribelle per indole e molto molto attratto dall'azione, che difatti si ritrova proprio all'interno di una mobilitazione. E difatti Canzio stava raggiungendo il suo albergo, dove lavorava ovviamente, quando udì tre squilli di tromba e immediatamente dopo un coro di urla. Fu travolto da una massa di lavoratori in fuga lungo le vie centrali, mentre risuonava lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli. Gli fu impossibile districarsi per raggiungere l'hotel Byron. Rivolse un cenno ad Altero, che vedeva attraverso i vetri. Dovette continuare a correre per non essere travolto. In fondo alla strada, la corsa si arrestò di botto. Gli operai in testa si erano fermati e coi loro corpi arginavano la folla impazzita. Un bracciante, un colosso d'uomo, alzò le mani e gridò con voce tenorile: «Compagni, cosa scappiamo a fare? Gli sbirri sono meno di noi. A terra ci sono ciottoli, attorno legni e bastoni. Dobbiamo sempre essere noi ad avere la peggio? Dobbiamo sempre finire come a Conselice?» Mani e dita allora incominciarono a svellere san pietrini, a strappare frammenti appuntiti delle insegne e dalle imposte, a impugnare gli strumenti di un negozio di fabbro. Quando i carabinieri a cavallo apparvero in cima alla via, furono investiti da un vero bombardamento. I cavalli, che ne erano le principali vittime, si imbizzarrirono, cominciarono a nitrire. «Ritirata, ritirata!» urlò un tenente, la sciabola sguainata.
Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it!
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Conoscete, guardateci la bocca, siamo l'Emilia Rossa, siamo l'Emilia Rossa. Se non ci conoscete, guardateci la bocca, siamo l'Emilia Rossa,
all'occhiello, portiamo falce martello, portiamo falce martello, se non ci conoscete, guardateci all'occhiello, portiamo falce martello, simboli del lavoro, viva la libertà.
E riprendiamo appunto a consigliarvi, andando in chiusura comunque, a consigliarvi il Sole dell'Avvenire appunto di Valerio Evangelisti, con cui prima abbiamo parlato, e vorrei infatti proporvi un ultimo stralcio prima poi di passare a consigliarvi alcuni appuntamenti settimanali. E siamo infatti a pagina 412, quando si ricorda come continuino ad avvenire ingiustizie sotto gli occhi di chiunque, violenza, sfruttamento e miseria. Tra l'altro, la repressione è uno degli altri temi ovviamente molto presenti all'interno di questo testo, perché se da un lato prima abbiamo nominato soprattutto l'altissima disoccupazione, il passaggio da un lavoretto all'altro, gli stenti, mentre invece i grandi proprietari, i padroni si appellavano alla crisi per poter abbassare ulteriormente i salari dei braccianti e dei lavoratori in genere, sicuramente, oltre quindi che alla precarietà, va dato un cenno alla repressione, che nel corso del testo viene ad essere presente in diverse forme, in termini di perquisizioni, in termini di carcere, in termini di obblighi di dimora piuttosto che di sorveglianza speciale, e anche queste sono sicuramente purtroppo tutta una serie di aspetti che costantemente ritroviamo anche al giorno d'oggi. E vi propongo comunque l'ultimo stralcio appunto di questo testo, prima, come vi dicevo, di consigliarvi alcuni appuntamenti. Giusto ieri, un povero contrabbandiere di sale, un mio amico, è stato ammazzato da uno sbirro a Comacchio. Gli ha fatto saltare le cervella. Non hanno nemmeno aperto un'inchiesta. A chi dovremmo rivolgersi per avere aiuto? Ai preti? Balducci era quasi intimidito, cosa insolita per un avvocato. In Bastia la meglio una difesa. Voi avete ragione, signor Zambelli. Per troppo tempo i socialisti si sono dedicati alle chiacchiere e all'azione dei loro eletti. Ma adesso tira una ventata d'aria nuova. Sta nascendo un partito che ha già un nome, Partito dei Lavoratori. Lo formano i migliori elementi dell'ex partito operaio o del socialismo lombardo e piemontese. Intende proprio occuparsi da vicino, in maniera concreta, della situazione di operai e contadini. Anteo si era calmato, anche perché la moglie lo stringeva per un braccio. Vedremo questa ventata. In Romagna, comunque, si è operai e contadini a seconda delle circostanze e delle stagioni, e barcaioli, artigiani, scariolanti, pescatori di frodo, garzoni di stalla, disoccupati, seggiolai, vuotapozzi. I promotori del Partito dei Lavoratori stanno studiando questi problemi con metodo scientifico. Mi ci metto anch'io. Allora studiate in fretta, altrimenti dovremo fare da soli, ventata o non ventata. Purché si rispetti la legalità. Forse Balducci aveva in mente l'episodio accaduto a Castrocaro poco tempo prima. La polizia aveva scoperto una cospirazione anarchica per suscitare una rivolta armata, un po' intempestiva rispetto alle azioni per bande di Enrico Malatesta. Presso alcuni degli accusati, quasi tutti di Piangipane, erano stati trovati fucili e rivoltelle rubati in agosto in una caserma di Lugo. Persino una bomba all'Orsini, tonda, nera e con miccia. La replica secca di Anteo fu degna di un contrabbandiere di sale. Legalità è la parola di cui si riempie la bocca chi vuole che il mondo resti com'è.
Radio Zione. Ascolta Radiazione.
Eccoci in chiusura appunto con la presentazione del Sole dell'Avvenire di Valerio Evangelisti, che appunto abbiamo contattato prima, e come vi stavo dicendo passiamo sul finire della puntata a darvi alcuni appuntamenti come sempre. E domani sera innanzitutto abbiamo un'iniziativa all'Aula Studio Galilei alle ore 20:30, ovvero la proiezione di Shot, che già abbiamo avuto modo anche nelle altre trasmissioni di pubblicizzare anche tramite l'evento sulla nostra pagina Facebook. Ad ogni modo si tratta di, per chi non lo sapesse, di un documentario sulla resistenza palestinese, il titolo è Shot, e sarà presente la regista Samantha Comizzoli, che difatti ha realizzato questo documentario tramite tutta una serie di immagini che lei ha catturato con videocamera e con telefonino durante i 3 mesi di attivismo che lei ha svolto in Palestina con l'International Solidarity Movement. Ed è quindi una testimonianza sulla resistenza palestinese e sui crimini perpetrati da Israele. E con lei parteciperanno Murad Shtawiwi, non ci stiamo con la pronuncia in arabo, me ne scuso, comunque coordinatore del Comitato di Resistenza Popolare a Kufr Kadum, e poi anche Hakim Hassan Ahmad del Centro Retai delle Donne Palestinesi di Asira. E appunto le coordinate sono per venerdì 31 gennaio, quindi domani alle ore 20:30, Aula Studio Galilei. Siamo quindi in via Galilei, che è una laterale di via del Santo, e se volete dalle 19:15 circa saremo lì già con un buffet. E poi altro appuntamento per il weekend, siamo quindi a sabato 1 febbraio alle ore 20 alla mensa Marzolo occupata, quindi siamo in via Marzolo al numero 4 in zona Portello, abbiamo il fuoriluogo Benefit Tour, quindi alle ore 20 di sabato un dibattito con alcuni compagni imputati di Bologna e a seguire alle 21 circa un buffet per tutti i palati, quindi sia vegano che vegetariano e carnivoro, a seguire poi DJ set. Va detto anche se vi rimando all'ascolto della trasmissione Scatenati in onda i venerdì mattina, segnati comunque da palinsesto su radiazione.info, la trasmissione appunto Scatenati si è occupata molto del processo contro i compagni del fuoriluogo, che per chi non lo sapesse continua, ma così come continua anche il fuoriluogo Benefit Tour, per continuare a portare anche fuori da Bologna aggiornamenti sul processo e costruire occasioni in cui confrontarsi. A titolo informativo, appunto, le prossime udienze saranno il 17 gennaio dalle 12 alle 19 e il 7 febbraio dalle 15 alle 19. Ovviamente seguiranno aggiornamenti sulle udienze e rimane vivo l'invito per chi avesse tempo e modo ad essere presente alle udienze. Udienze tra l'altro che sono calendarizzate con tre udienze per il mese di marzo, nelle date del 3, del 17 e del 31 marzo, a partire dalle 9:30. Non ci sono poi, diciamo, per adesso ulteriori aggiornamenti, ma sicuramente su questo vi terremo aggiornati, e relativamente a questa tematica ovviamente inoltre di nuovo l'invito ad ascoltare Scatenati appunto in onda alcuni venerdì mattina. Poi appunto, come da palinsesto, avrete modo di vedere anche le repliche, e quindi vi rilancio: l'appuntamento è per sabato 1 febbraio alle 20, dalle 20 anzi, alla mensa Marzolo occupata. E con quest'ultimo appuntamento vi saluto, visto che manca un minuto, e vi invito anche a rimanere ancora in ascolto, visto che poi alle 20 comincia la programmazione di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Ciao a tutti!
Che roba, contessa! All'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano, pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendiamoci in piazza, picchiamo con quello, scendiamoci in piazza, affossiamo il sistema. Voi gente per bene, che pace cercate, la pace per volete, ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra, ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, quella gentaglia rinchiusa lì.